Città del Capo, Radio Metropolitana presenta Termos, quotidiano di informazione e cultura musicale, condotto in studio da Enzo Baruffaldi.
Passate da una decina di minuti oramai, venerdì 20 ottobre, una cordiale buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Città del Capo Radio Metropolitana. Ben ritrovati con l'appuntamento del Termos del venerdì, Polaroid, Enzo al microfono e questa sera anche un gradito ospite qui al mio fianco, un saluto a Jonathan Clancy.
Ciao Enzo, ciao.
Rubato all'altro Termos in compagnia di Michele Restuccia.
E lo salutiamo se magari è in ascolto.
Promettiamo a Michele che non ruberemo nessuna esclusiva ai dischi che ascolterete la prossima settimana insieme a loro. Jonathan è qui per darmi una mano questa sera in una puntata abbastanza ricca. Ci sarà lui, ci saranno gli I Love You by Chosen Darkness in collegamento telefonico tra qualche minuto, più o meno, dai, sì, facciamo un paio di canzoni, poi li intervisteremo al telefono per presentare il loro nuovo album e per presentare il concerto anche che ci sarà questa sera qui a Bologna al Covo di Via Gabria 1. E più tardi, anche sul fine della puntata, ci sarà una nuova rubrica che parte questa sera insieme alla Nico, la Nicoletta di Libreria Trame, voce che gli ascoltatori di Città del Capo Radio Metropolitana già conoscono bene per essere una delle ospiti fisse del Termos con Piero Santi. E insieme alla Nico parleremo un po' di libri e di musica, nuove uscite editoriali. Direi di cominciare con la musica, caro John. Mi piace chiamarti così John, come fa Michele.
Va benissimo, anche Johnnino mi chiama a volte.
No, Fillino ne arrivo. Dopo ricorderemo anche i nostri contatti, facciamo tutte le cose ordinate come fate voi. E adesso avevo troppa voglia di farti sentire un pezzo. È uscito finalmente il nuovo album dei Pecksniff, la nostra band di Parma preferita, ma una delle band preferite in assoluto. Si intitola Honey, You Are More Than Me. Esce come al solito per la Black Candy Records di Firenze e la traccia che lo apre si intitola Little Bird. Loro sono Pecksniff.
Bird flies over the mountain down.
Little Bird, canzone che apre il nuovo album dei Pecksniff, Honey You Are Murdering Me. Pecksniff che tengono alta la bandiera dell'indie pop italiano, visto che insomma non ce ne sono tanti.
Eh no, sono in pochi, mi sa.
Ma non sono pochi quelli che li amano, almeno io li amo alla follia, li trovo veramente adorabili ogni cosa che fanno, il loro pop molto molto giocattoloso. Spero di averli poi prima o poi anche qua negli studi a presentarlo un po' assieme dal vivo, li invito pubblicamente già da un po'. Dicevamo i contatti, Jonathan, dammi una mano, dai, metti un po' ordine in questo Termos del Venerdì. Il Termos del Venerdì naturalmente arriva alla fine della settimana svaccando completamente.
Sì, l'ultimo Termos, poi in realtà c'è anche quello del sabato, così.
Ma quello del pomeriggio.
Ormai non lo contiamo più. 051-642-8081, il numero della diretta se volete qui chiamare Enzo e fargli qualche domandina, oppure potete mandare un sms al 348-7649-289. La mail è la solita, diretta chiocciola, però in realtà forse tu ne hai un'altra.
No, diretta chiocciola, radiocittadelcapo.it per scrivere qui in diretta negli studi. E poi ricordo sempre alla fine il nostro piccolo blog, che è polaroid.blogspot.com, per tutto il resto, anche se ultimamente causa lavoro, traslochi eccetera è parecchio trascurato. Una delle cose che non trascuro comunque è l'archivio in MP3, il podcast di Polaroid, quello va avanti. Un saluto come sempre anche a chi ascolta la differita in MP3 e anche chi ascolta via internet in streaming. I prossimi te lo faccio presentare a te.
Grazie.
No, nel senso che ti ho chiamato qua per un motivo, cioè per darmi una mano con l'inglese, con l'intervista a I Love You But I've Chosen Darkness tra poco.
Ma soprattutto per parlare della Catbird Records e dei suoi Tap Tap.
Allora, Tap Tap sono il progetto di Thomas Sanders, cantautore di Reading in Inghilterra, che però pubblica per la Catbird Records, che è un'etichetta americana che fa un sacco di cose in realtà molto molto piccole, tipo CD in tirature limitate, magliette in tirature tipo in 15 di numero, quelle degli Amstrad per esempio. Appunto, gli Amstrad è stato uno dei dischi più belli che hanno pubblicato quest'anno, e Tap Tap è una delle loro ultime uscite, l'ultima credo, a parte sì, no, forse c'è anche l'EP successivo. E Tap Tap che mi hanno veramente colpito già per le descrizioni, i pochi MP3 che si trovavano su qualche blog in giro prima, Trade Union fra Arcade Fire, anche Wolf Parade e Clap Your Hands Say Yeah. E quindi direi di farti ascoltare la canzone che apre l'album,
che si chiama 100,000 Thoughts.
T'avevo chiamato anche per,
per questo.
Grazie. Tap Tap. E questi erano i Tap Tap con la traccia che apre il loro album, di cui non abbiamo ricordato il titolo, Lanza Fame, pubblicato da Catbird Records, con 100.000 pensieri.
Esatto.
E dovremo adesso avere al telefono il nostro ospite. Hi, welcome.
Hey, how's it going?
Hi.
Who do we have online? Chi abbiamo in linea?
This is Edward.
Oh, hi Edward. I'm Jonathan, and Enzo is the guy who's you heard speaking right before me.
Okay.
Ok, quindi abbiamo Edward Robert, che dovrebbe essere il bassista degli I Love You But I've Chosen Darkness. Sono a cena, quindi li disturberemo per pochi minuti. Questa sera sono in concerto al Covo di Viale Zio Gabriele 1 qui a Bologna. E niente, gli potremmo cominciare a chiedere, ad esempio, se è la prima volta che vengono in Italia.
Is this the first time you guys have been in Italy?
It is, actually. Today is our very first day in Italy. We've been here for about 12 hours now.
But you've already like toured Europe this summer, right?
We've toured very briefly. We did 1 week of shows in July, but nothing like the current tour we're on now.
Sì, ci conferma insomma che è la prima volta, anzi le prime ore in Italia, poi domani saranno a Roma, queste sono un po' le prime due date. Gli ho chiesto così per ricordare se erano già stati in Europa, mi ha ricordato che a luglio avevano fatto una decina di concerti, ma questo diciamo partito inizio ottobre è il primo tour vero e proprio in Europa.
Quindi debutto assoluto per questo Fear is on Our Side, pubblicato questo marzo dalla Secretly Canadian. E album di debutto che li vede appunto dopo un EP che era uscito precedentemente. Potremmo chiedergli qualche cosa sul deciso cambio di rotta, di suoni.
Yeah, what we kind of wanted to figure out, we were talking about, this is basically the first time you guys are going to play the songs off your new record here in Italy. And what we were kind of wondering is the difference that is definitely you can hear from the EP to the album. How did that come about? Did members change, or maybe a different production, or why there's such a big change from the EP to the sound of the record?
I think it's definitely it's a combination of things. It's just bands evolve over a certain amount of time. With the album, we definitely wanted to try to capture the live show a little bit more. It's a little bit louder, a little bit more aggressive than the EP was. Additionally, we had more time to work on the album, so we were able to add a little more layers. You know, we recorded the album ourselves with the help of Paul Barker, so we were able to really spend the time that we didn't have on the EP fully fleshing out the songs and making a recording that we were really happy with.
Ma dice che, I'll just translate that, dice che è un po' un mix di cose, ovviamente produzione e tempo in particolare. Dice che in generale la band si è evoluta negli anni, l'EP credo sia del 2003 se non sbaglio, quindi insomma sono passati un paio di anni. Loro comunque come intenzioni in questo disco volevano catturare il suono live, quello che al momento stavano suonando, quindi essere un pochino più aggressivi e avere più... Il fatto di avere più tempo anche nello studio, ci hanno messo molto di più rispetto all'EP, ha fatto sì che hanno anche curato tanti strati, che è quello che un po' che si sente sul disco, sono tanti layers di suono, come li chiama. In più hanno prodotto il disco da soli, con l'aiuto semplicemente di Paul Barker che ha registrato, quindi anche questo ha cambiato molto diciamo nell'intento e poi in come è uscito il disco Fears on Our Side.
Paul Barker, che ricordiamo aveva già lavorato con nomi come Ministry e Volting Cox nel passato, mentre l'EP era stato registrato insieme a Britt Daniel dei concittadini Spoon.
Esatto.
Quindi un cambio di produzione ma anche un cambio di formazione.
Has there also been member changes since the EP and to the album in between?
There has. We had changed guitarists between the EP and the album. It was a long and gradual change over between the two albums. Obviously, there were 3 years between their release.
Yeah.
So we did have one guitarist change. And since the album came out, actually, we have a new guitarist playing with us live. A guy, his name is Brian Tomlin, who's been playing with us since the record came out. They were really happy about.
Ma dice che in realtà sì, è stato un cambio graduale perché sono passati 3 anni dall'EP al disco, comunque hanno cambiato chitarrista, quindi questo ha sicuramente influenzato, e anzi adesso hanno aggiunto, mi pare di aver capito, un altro chitarrista live che è dall'inizio diciamo di questo disco, che si chiama Brian Tomlin, che quindi suonerà anche stasera la chitarra, una chitarra in più.
Ok, io la prossima domanda la vorrei fare in due parti. Una è chiaramente sui riferimenti della loro musica. Quando si leggono le recensioni del loro album Fear is on Our Side, si leggono sempre un sacco di nomi del passato, da Joy Division a Cure a Talk Talk. Gli volevo chiedere se a loro faceva piacere, come la prendevano, insomma, questo continuo riferirsi a nomi del passato per la loro musica.
Enzo wants to kind of make a question in two parts. His first, the first part of his question is like referred to all the influence that people put like sometimes in when they're reviewing you. You especially get like reference to things from the past, like Joy Division, Cure, Talk Talk. What do you guys think about being referenced to these past things? Are you happy about it? Do you like it, or maybe not? Or
well, I mean, they're definitely all bands that we like. I mean, it's whenever you're talking about a band, about the music they make, just referencing two or three bands is putting too fine a point on it, you know.
Yeah.
We definitely like all those bands and everything, but it's not like that we made a record and set out to do this. It's flattering. I mean, I think that all of those bands are great bands. but you know, it's to read reviews about it, you would think that we just kind of sat there and listened to those records and decided to make our own version of that. And that's, of course, that's a little oversimplifying it.
Ma abbastanza, si capiva abbastanza bene, insomma, ha detto che sono band che chiaramente amano. È bello ovviamente essere paragonati a quei nomi grossi, però insomma uno semplicemente leggendo le recensioni si potrebbe fare l'idea sbagliata che hanno ascoltato quei tre dischi, poi sono andati in studio e hanno cercato di copiare un po' quello stile. In realtà insomma loro hanno un'influenza anche molto più varie e semplicemente poi il disco è quello che gli viene quando stanno a suonare assieme.
Ok, allora la seconda parte allora della domanda riguarda, cioè coinvolge invece nomi del presente, non so se magari non ce li hanno nemmeno, non li conoscono nemmeno, voglio sapere un po' come la vedevano la loro musica più riferita a contemporanei come gli M83 e gli Amusement Parks on Fire.
Yeah, the second part of the question is something Enzo was thinking, especially referred to what maybe artists are similar to you contemporary, let's say, and he sometimes finds a striking resemblance to bands like M83, the French band, or Amusement Parks on Fire. I don't know if you guys know about those two bands, one's English, one's French.
I'm much more familiar with M83, and I don't know. I mean, you might be asking the wrong guy. You know, I'm a little bit too close to the music. I mean, I don't necessarily hear the similarity. A lot of the bands that we listened to growing up and that have definitely formulated our tastes are bands from Texas that maybe a lot, I don't know if the listeners over here are familiar with, but like the Scratch Acid and the Jesus Lizard.
Oh yeah, they're big. Yeah. They're very big over here too.
Okay, really? Okay,
yes.
Cool. I just didn't know. But bands that are generally a little bit heavier and a little bit more hard rock bands than we're usually associated with.
Yeah.
I think that when you see us live, it's a little bit more apparent maybe than when you hear us on the recording.
Okay.
But definitely skewed towards the heavier side of this.
Ok, ma sì, dice che in realtà conosce gli M83, però ancora non ci vede tanto bene le similarità, e dice che spesso molti magari ascoltatori non si rendono conto che loro sono in realtà cresciuti nel Texas, quindi con gli ascolti classici del noise rock americano, Jesus Lizard, Scratch Acid, eccetera, e che in realtà loro amano, vengono comunque da una musica molto potente, e magari non è una cosa che si capisce ascoltando il disco, ma sicuramente stasera in generale dal vivo una cosa che verrà fuori, un elemento che verrà fuori.
Si vedrà una faccia più aggressiva di questi I Love You But I've Chosen Darkness, quindi.
So we'll see like a more aggressive side of the band tonight, definitely.
I think definitely, yeah.
E i testi sono riflettono questo atteggiamento?
Do the lyrics, what do the lyrics talk about? Do they reflect this kind of a more aggressive like view on things or?
Well, not necessarily. I mean, I think the lyrics are kind of a whole separate thing as far as the music goes. I mean, there's definitely some, not all the songs we have are outwardly aggressive musically, but
yeah,
the lyrics are all very personal, you know, and they don't necessarily make a whole lot of sense to anyone but us.
Okay.
You know, because they're based largely upon the things that we've been through and that Chris has been through. Chris, our singer, you know, the primary lyricist.
Yeah. Okay.
So it's. I think I would like to think that they're vague enough so anyone that's listening to them can attach personal meaning to them. I know I can, so and I didn't write them.
Ma dice che sono testi molto personali che non riflettono quindi per forza questa vena magari più aggressiva che poi hanno anche dal vivo. In realtà dice che secondo lui hanno senso solo per loro cinque e che già è molto difficile secondo lui per qualcun altro capire di cosa stanno esattamente parlando. Poi in realtà è Chris che scrive la maggior parte dei testi, dice che magari hanno anche dei riferimenti un po' vaghi, quindi magari
non gli spiega neanche.
Nella vaghezza qualcuno ci si può addentrare.
Il loro nome è una citazione da qualcosa?
Can you tell something about your name, the name of the band? Is that are you guys citing something? Does it come from somewhere?
Not particularly. We just went through the same struggle that all bands go through when they're trying to come up with a name. We came up with several others that didn't seem to cut the mustard, and sort of stumbled upon this one, and it seemed to make perfect sense, you know.
Okay.
It was nice, and it wasn't immediately offensive to anybody in the band, so...
Yeah.
So it worked out well. We never anticipated that people would freak out about it the way they have.
Yeah.
But, you know, so be it.
Ma dice che no, in realtà è stata semplicemente la classica scelta sofferta in mezzo ad altri nomi. Quando è uscito fuori chi ha detto questo nome è sembrato subito appropriato al gruppo, ma è così è rimasto. In realtà non si aspettavano neanche tutto questo clamore intorno al nome, eccetera.
Beh, non è un nome certo che uno associerebbe a una band del Texas che fa una musica che a me fa venire in mente la nebbia, insomma.
Yeah, well, Enzo saying it's definitely not a name that someone would associate to a Texan band that plays music that you'd associate to maybe like snow or like fog or...
yeah, I guess, you know, I don't know. There's lots of different kinds of music coming out of specifically where we live in Texas. So it doesn't seem as strange
there,
but everywhere else it does definitely seem a little bit different.
Io gli chiederei una cosa anche magari sulle altre band del passato che sono state legate ai Love You But I Have Chosen Darkness, in particolare Paul Newman e Windsor for the Derby. I wanted to know, I was actually a fan a long time ago of Paul Newman, the band, and also Windsor for the Derby. I know that they've been to Italy, I think, a few times. Actually, I think they might have played Covo. I think I actually might have seen them there too. So, what's the connection with those bands? Who are the members that are also in those bands? And are those bands still active? Because I know Paul Newman actually did a record this year with a voice on it also.
Yeah, actually, I was in Paul Newman and still am in Paul Newman whenever it is convenient for all of the members to get together. We did put out a record a year or so ago that had vocals on all the songs. It was a little bit different for us.
Yeah.
That band is at this point, we get together whenever it's convenient, and it's as much an excuse because we're all really close friends and we all live in different cities, so we have to find excuses to get together and spend time with each other.
Yeah.
So there's nothing like, you know, getting together and making a record and, you know, writing songs and recording them in 10 days. That's how the last record happened, and it was a lot of fun.
You've never been to Italy, though, with Paul Newman, right?
No, okay. We never have. Craig McCaffrey, who was also in Paul Newman, has been here. He plays keyboards in a band called the American Analogs.
So, oh, yeah. We know that.
So he's been here several times. And Windsor for the Derby, Chris Goyer, our singer and guitar player, was in that band for years and years. And when you saw them at Covo, our drummer Tim White was playing drums with them. That was
great.
Probably about 2 years ago. So
yeah, I remember that.
It's another Austin thing. There's a lot of sharing of band members and a lot of people that have been in bands together over the last several years. There's just a whole lot of musicians there.
Okay.
It works out well.
Ma io ho chiesto a Ed un po' in generale il groviglio di band che si fanno un po' attorno ai Love You But I Have Chosen Darkness, in particolare.
È una bella scena quella di Austin.
Sì. In particolare gli chiedevo un po' dei Paul Newman, che era un gruppo che ascoltavo per inquadrare magari per gli ascoltatori, un gruppo abbastanza sul post rock strumentale che girava circa 8-9 anni fa. Mi ricordo che anche ai tempi avevano abbastanza seguito. Lui è proprio il membro dei Paul Newman che suona all'interno dei Love You But I Have Chosen Darkness. Dice che la band è ancora attiva, però insomma si trovano quando possono, abitano tutti in città lontane, quindi ci vuole anche un po' la scusa per trovarsi. L'altro gruppo che sicuramente molti di voi conosceranno sono gli American Analog Set. Il tastierista della Love You But I Have Chosen Darkness suona anche
totalmente
American,
diversi,
quindi
poi,
insomma, ancora un altro gruppo. E poi Chris Coyer, il cantante chitarrista, invece è nella band Windsor for the Derby. Hanno suonato 2 anni fa al Covo, secondo me hanno suonato 2 volte al Covo.
Una volta secondo me è un capodanno.
Una volta un capodanno, forse un'altra volta un festival Homesleep o qualcosa del genere. E in quella band suonava anche l'attuale batterista della Love You But I Have Chosen Darkness, quindi insomma un
bel campionario.
Un bel gente, sì.
Direi che forse i ragazzi devono tornare alla loro pasta. Non so, gli facciamo scegliere a lui una canzone per presentare. Cioè, se dovesse scegliere una canzone per presentare gli I Love You But I Have Chosen Darkness da questo album, quale sceglierebbe e perché?
Ok, so we're gonna leave mm-hmm. you with the choice of a song from your record. If you'd have to present your band, which song from the new record would you choose?
Oh man, that's a hard choice. So any song off of our current album?
Exactly.
Dobbiamo ricordargliele forse.
Why don't you play according to plan? How about that?
Okay. Okay, e perché?
Why that one? Can you hear me?
Yeah.
Why that one?
It was just, I mean, it's just impossible to choose off of any of
it. Dice che è così difficile scegliere.
I was going to choose the owl, but I thought it was too short, so.
Okay, we'll go with according to plan then.
Okay, go with that.
Thank you, Edward. See
thanks
you later at the club.
Thanks very much.
Ciao.
Ciao,
thanks.
Grazie.
Bye.
According to Plan, traccia tratta da Fear is on Our Side, album di debutto degli I Love You But I've Chosen Darkness, pubblicato da Secretly Canadian, album che la band di Austin, Texas, verrà a presentare questa sera al Covo di Viale da Gabriele 1 qui a Bologna. E abbiamo appena fatto quattro chiacchiere con il bassista Edward, grazie alla collaborazione provvidenziale di Jonathan Clancy qui al mio fianco, che si sta guardando la posta, ormai lui ha fatto il suo lavoro, è già andato.
Posso mettermi a riposo.
E ti volevo far ascoltare un'altra band che nelle recensioni vengono sempre fatti dei riferimenti a band di quella stessa epoca, degli I Love You But I've Chosen Darkness, ma riferimenti che loro non sembrano gradire molto. Si chiamano Human Television e provengono da Philadelphia, adesso tutte le volte mi sbaglio, sempre tra Philadelphia e Boston, no, però direi che è Philadelphia. New York invece è la sede della loro etichetta, la Gigantic Music, e mi dicevi, Jonathan, che condividono il produttore di questo album con quello dei Cloud Room.
Mi era sfuggito
questo dettaglio, nonostante sia da qualche settimana che lo sto programmando. Human Television, Look at Who You Are Talking To, il loro album di esordio, uno dei più bei dischi di quest'anno secondo me. Ci ascoltiamo questa sera la traccia numero 9, Such a Trip. Questo era Human Television con Such a Trip, tratto dal loro album Look at Who You're Talking To. Bel sound, John, prima impressione?
Carino, molto carino.
Puliti.
Sì. No, mi chiedevo in quanti erano, perché avevo visto questa foto all'interno del libretto, abbastanza così.
Sì, diciamo che non saranno nella mia top 10 dei 10 migliori artwork come album.
In realtà
però,
poi il packaging non è neanche male, curato proprio, sì, c'è quella foto che dici, cazzo.
Forse è fatta apposta. Senti, cominciamo, abbiamo ricordato prima il concerto di questa sera degli I Love You But I've Chosen Darkness. C'è qualche altro appuntamento live da segnalare in zona. Il primo è domani sera, voglio ricordare la release party dell'album dei Tunes. Finalmente hanno debuttato sulla lunga distanza, la band di garage bolognese. Faranno una festa alla Piola di Ferrara. La Piola è un piccolo bar nella campagna a nord di Ferrara. Mi fa tenerezza perché ci andavo 10 anni fa e poi l'avevo un po' perso di vista. Adesso ho scoperto che c'hanno anche il loro MySpace, il loro blog, un calendario di concerti fighissimo, e quindi ritornerà insomma sulla mappa, sulla mia personale mappa, questo piccolo adorabile bar. Anzi, andiamo a vedere poi insomma com'è diventato. E domani sera ci sono i Tunas che vengono a presentare il loro nuovo album Tunas a Go Go. Direi che non poteva che essere così. E album che non ho ancora per le mani, quindi ci andiamo ad ascoltare i Tunas nella loro versione, nella loro prima versione 7 pollici ancora su vinile. I Want You Dead era il loro singolo Tunas. I Want You Dead, dal loro primo singolo. Mi piace lasciare anche sottofondo il rumore così della puntina che gira. E da un concerto che ci sarà domani sera alla Piola di Ferrara, lo ricordo, il release party di questo album di debutto Tunas a Go Go, a un concerto che ci sarà martedì prossimo il 24 al Sesto Senso. Vado a memoria anche se non ho l'agenda sotto, ma direi di non sbagliare perché è un concerto a cui tengo in maniera particolare. Gli Amic & B, formazione ravennate, li ho scoperti da poco, anche se in giro se ne parla da un bel po'. Hanno realizzato questo EP autoprodotto, 5 tracce, una più bella dell'altra. Questa sera ci ascoltiamo la numero 3, Don't Remember Who I Am, per ricordare i loro concerti il martedì prossimo al Sesto Senso. Amic & B. Questi erano gli Amican B con Don't Remember Who I Am, tratto dal loro primo EP autoprodotto. Amican B che vedremo in concerto martedì 24 al Sesto Senso di Via Petroni. Così il passaggio è stato abbastanza brusco dai Tunas agli Amican B, e con questo sottofondo così abbastanza suspense mi piace introdurre l'altra ospite di questa sera, quando sono ormai le 21.55, Nico, la Nicoletta o la Nico. Qual è il tuo nome ufficiale in radio?
In radio, quando mi presenta Piero Santi, sono la nostra Nicoletta Maldini.
Ah, okay.
Che è una cosa molto, allora, pierosantesca.
Visto che Polaroid è molto più piccolo
potrei
di Piero Santi, faccio solo la Nico.
Sì.
La nostra Nico, Libreria Trame. Che così ho voluto chiamare in soccorso di questa trasmissione, che era in evidente debito di ossigeno e di cultura, e le chiedo così una volta al mese di venirmi a parlare di un po' di libri, uscite editoriali in ambito musicale, così che cosa c'è da leggere, da sfogliare in questa settimana in libreria, e niente, poi si fa quattro chiacchiere, si legge un po' di libri ogni tanto, non fa mai male, invece di starsi sempre a scaricare MP3.
Allora,
direi che come introduzione ho inquadrato un po' il problema, Nico.
Sì, poi gli MP3 va bene scaricarne a bizzeffe. Per i libri, sai, alla fine non è così facile, evidentemente, perché ancora ci tocca maneggiare della carta. E l'altro giorno, quando abbiamo iniziato a pensare come facevamo, mi sono trovato un po' in imbarazzo, perché in effetti di libri che parlano di musica, di rock indipendente, del pop contemporaneo, non è, secondo me, che nel panorama italiano ci sia tantissimo. E quindi abbiamo ragionato un po' su che cosa portare, perché portare Eminem e 50 Cent oppure le solite biografie dei gruppi forse non è quello di cui vogliamo parlare qua. E allora alla fine abbiamo preso tre esemplari di cose piuttosto diverse. Uno, l'autore è Chuck Klosterman, che come al solito, siccome c'è bisogno di striscette sui libri, eccetera, allora qui la copertina c'ha una chitarra tipo quelle dei Rocks a freccia, piantata testa in giù in un campo, chiaramente un campo americano, secondo loro. E c'è scritto: non riesco a immaginarmi uno scrittore più brillante, ironico, ottimista e diretto di Chuck Klosterman, firmato Bret Easton Ellis. No, beh, bisogna dirle anche queste cose, perché c'è tutto un marketing,
certo,
per i giovani,
conoscendo anche il livello di droghe a cui deve essere abituato Easton Ellis
che
un suo giudizio
però,
di questo genere.
Però nell'ultimo libro è una debacle familiare, quindi anche Bret Easton Ellis, passando i 40, si sta involvendo in tematiche di famiglie depresse, quasi la Stephen King, bambini che vedono fantasmi nelle case. Quindi,
però era molto ironico come debacle familiare, eh?
Sì, abbastanza ironico, splatter, tutto sommato accettabile. E questo libro qua,
Chuck Klosterman, titolo?
Si chiama Il giorno in cui il rock è morto, viaggio nei luoghi delle grandi tragedie della musica. Il racconto, allora, siccome l'ho letto e poi l'ho un po' riletto, lui è un giornalista, è un critico musicale, al posto di David Sedaris adesso fa l'umorista in Esquire, quindi è uno che è già abbastanza introdotto. Questo libro è il racconto di lui, che lo chiamano i suoi capi al giornale e gli dicono: tu che ne sai un po' di tutto, perché non prendi la macchina in affitto, te la paghiamo noi? Perché lui era molto preoccupato, cioè molto il libro parla di questa macchina in affitto, e vai da New York verso l'West a vedere tutti i posti dove è morto qualche cantante famoso. Allora, la prima volta che l'ho letto mi è rimasto impresso in questo libro solo le sue fidanzate, cioè quella che lascia, quella che vorrebbe avere, perché
a cui lui pensa mentre guida?
Mentre guida, mentre arriva nei posti, mentre gli arrivano i messaggini o non gli arrivano. In realtà, rileggendolo un po' per parlarne stasera, mi sono accorta che di musica ne parla anche parecchio, e anche con una certa libertà mentale e acidità. La cosa però che mi colpisce, adesso ve ne voglio leggere un pezzettino, perché lui è veramente un tuttologo, un po' delirante, usavo questa definizione, perché fa dei gran elenchi di posti, di luoghi, di situazioni, che sono forse anche divertenti. Allora, vi leggo un pezzettino a caso. Il dodicesimo giorno. Slow ride versus free ride. Studio comparativo dei tropi del rock classico situati nel contesto del viaggio su strada americano, esaminando i meriti o l'assenza di meriti che derivano dalla guida metaforica o letterale di oggetti non identificati e di dimensioni ignote. Le strutture musicali definiscono il processo del movimento, vi sono parole e melodie che si prestano particolarmente alla guida. Spesso le canzoni pop di tale natura sembrano belle solo agli esseri umani, che sono la conduzione attiva di veicoli motorizzati. Di queste esistono una miriade di esempi: Better For You, Better Than Me dei Judas Priest, Love Drive degli Scorpions, Life Is Highway di Tom Cochrane e qualsiasi cosa registrata dagli REO Speedwagon. Comunque sia, i due esempi più chiari di questo fenomeno sono la canzone dei Fogerty Slow Ride del 1976 e il successo di Edgar Winter Free Ride del 1973. Allora, capirete, cioè, io che apprezzo, essendo collezionista maniaca di libri, dischi, oggetti che compulsivamente ricordano i mitici anni 60, mi incuriosisco, poi penso, vabbè, Judas Priest, ok, Scorpion, Tom Cochrane, poi però Edgar Winter, ma chi è? Allora, mi domando come mai, adesso che i supporti ci possono essere, un libro così non nasca direttamente con un CD allegato in MP3 delle 400 canzoni che cita, almeno un'immagine da ognuno dei film che racconta. Questo non è per contestarlo, cioè in fondo in un formato pocket, 15 euro, tu hai pensando, una specie di repertorio, no?
Ma del... invece di mettere le due cose separate, cioè ci vorrebbe, è come quasi se su ogni nome ci fosse un link, e a quel punto mi viene in mente, ma è più un libro o tipo un blog di uno che sta girando gli Stati Uniti?
Quindi alla fine...
È un blogger delle square, è un blogger fighetto!
È un blogger fighetto, portatile, perché qui non hai bisogno del computer, cioè volendo tu vai in giro un po'... Maneggi questo oggetto libro e in ogni pagina, ma proprio ogni pagina c'è la citazione o di un libro o di un film o di una cosa successa in un certo anno.
È un po' organico tutta questa serie di citazioni.
Guarda, non lo so. Allora, alla fine, nell'ultimo capitolo, poi dice due o tre cose. Allora, lui forse vorrebbe che questo libro gli esplodesse nelle mani come High Fidelity, perché alla fine c'è, in effetti, no, questa smania degli elenchi, questo desiderio di raccontare attraverso la musica delle sue sensazioni e questo desiderio di fare della musica e di quello che lui scrive la propria professione e di far pagare a noi utenti la sua libertà di movimento un po' colpisce, però rileggendolo è meno disprezzabile della prima lettura in cui il suo egocentrismo vanificava, secondo me, il resto del libro.
E in cui eri continuamente distratto ad andare a guardare su Google di cosa stava parlando.
Alla fine in realtà il cammino ci sta, perché comunque è un argomento così tipico di certa narrativa americana che ci sta di rileggerlo e di riscriverlo tante tante volte, perché questo movimento est-ovest ancora adesso negli Stati Uniti è un movimento da coprire, e poi dopo l'11 settembre si copre meno con gli aerei, si copre di nuovo con la macchina affittata, si copre di nuovo con i grandi autobus della Greyhound, quindi alla fine c'è anche questa ricaduta un po' passatista, quindi alla fine tutto sommato potrebbe essere anche una lettura abbastanza interessante,
con Piero Santi, moderna. Con Piero Santi cosa fate? Semaforo rosso, giallo e verde,
no,
come con Roy Menarini?
No, no, no. Diciamo che con Piero ci ragionavamo sull'altro giorno. Di solito lì alla fine parlo di libri che mi sono piaciuti, perché sfiorandone tanti è difficile che proprio dica.
Poi è sempre più brutto
parlo di un libro che non mi piace, cioè non ha tanto senso, ce ne sono tanti che o mi piacciono o non mi dispiacciono, comunque sono stimolanti per qualche motivo, che mi sembrerebbe... Non me la sento di fare quel tipo di critico lì, cioè non
no,
è quello che mi viene
battuta,
richiesto.
Lo consigliamo, quindi, tutto sommato.
Non è sgradevole. Okay. E poi questi morti, anche il capitolo finale sulla Seattle di Kurt Cobain, c'è proprio un ragionamento anche sul marketing della morte. Tutto sommato ha delle idee interessanti, non è un cretinetto come mi era sembrato la prima volta.
Chuck Klosterman, Il giorno in cui il rock è morto, Strade Blu, Mondadori.
Perfetto.
Secondo titolo di questa sera?
Allora, questa è una riedizione di Marco Filopat, spero che si pronunci così, Costretti a sanguinare, romanzo del punk italiano 1977-1984. Marco Filopat è uno dei fondatori delle Shake, la casa editrice Shake Edizioni, che ha avuto diciamo lo scopo 10-15 anni fa di raccontare per certi versi la controcultura musicale e non solo italiana, gli anni 70-80, gli occupanti di case, i musicisti alternativi. Poi ha avuto un periodo un po' di debacle, da libraia, insomma era difficile trovare, stavano, ho trovato un fuori catalogo della Shake. Adesso Shake pian piano sta ripubblicando alcuni dei suoi pezzi migliori, e poi evidentemente per finanziare magari queste riproposte mi è venuto in mente che forse questo è stato venuto in Audi, che è una cioè il marchio Stile Libero ormai è un marchio ben assestato che propone non solo narrativa ma anche qualcosa di controcultura o comunque qualche autore un po' insolito, vedi le varie esperienze dei Wuming, Luther Bliss, possono essere contestabili, però secondo me chi vive nel mondo della cultura, quella assestata, quella paludata, così, sono comunque delle piccole scosse, dei segnali di vita.
E poi comunque al target di mercato della Stile Libero, un libro come Costrette Sanguinare non può che fare bene, io penso.
No, molto interessante, è scritto un po' come flusso di coscienza, lui c'è una piccola postfazione che dice che il libro è nato nel 97, dopo una lunga gestazione di assestamento. Allora, il periodo di cui parla è dal 1977 al 1984. È un bel documento sul punk in Italia, quello che è successo, i legami con l'estero, i gruppi che sono venuti a suonare. Ci sono delle belle pagine frenetiche anche sul concerto dei Clash in Piazza Maggiore, e io posso dire che c'ero con orgoglio, c'ero, mi sono vissuta in ritardo, le bottigliate in testa, e però anche l'emozione di una cosa così in una piazza così. E lui parla molto di
lui che veniva da Milano, la sorpresa anche di trovare scene così differenti, perché poi la comunicazione tra le varie città aveva tempi e modi molto molto diversi qui da quelli a cui siamo abituati.
Molto sì, ovviamente i tempi non erano i nostri, le comunicazioni rallentate, le fanzine. A rileggere Costrette a Sanguinare si vede anche un mondo in cui l'affrontare il discorso della musica era veramente un artigianato senza i mezzi. Di questo ragionavamo qualche giorno fa, un pochino superficialmente, anche con Grassilli, con Roberto Grassilli e con Garbaccia, cioè con due dei Misoterital, che dicevano: se noi avessimo avuto i mezzi che ci sono adesso,
non avremmo
saremmo
fatto.
Implosi, saremmo implosi, perché la tentazione di bloggare, di linkare, di essere sulla rete avrebbe fatto sì che fossimo meno vivi, meno nei concerti dal vivo. È un ragionamento interessante che anche in questo libro viene fuori.
Era un artigianato totalmente diverso.
Questo qui, anche l'artigianato del punk, è un artigianato fattivo, no? Di oggetti di carta, di vinili con strani colori. E alcune delle band di cui si parla, in particolare mi vengono in mente i Cress, questa band anarchica inglese, anarchica, vegetariana, naturista.
E qui loro si... cioè...
molti
loro,
punk
loro, sì, insomma, quelli del varie esperienze di centri sociali si rifacevano, poi anche andandoli a visitare in loco,
Italia,
andando a vedere come occupavano loro, come vivevano, cosa facevano, e poi riportavano qui le loro pratiche proprio di vita quotidiana.
Infatti, questa parte fra l'altro c'è, perché il libro ha anche una parte iconografica ricca, insomma, una bella riscoperta. Io l'avevo sfiorato tanti anni fa, non me lo ricordavo. Un po' l'ho vissuto quel periodo,
poi scritto,
perché a Bologna suonavano,
sì.
Anche una ragazzina del liceo che la mamma non faceva uscire in quegli anni lì, in qualche modo dal punk veniva toccata, perché i Ruskun Brusk comunque provavano sabato pomeriggio, perché erano piccoli anche loro, e così ci andavano quelli del liceo, i loro compagni, ed erano prove ruvide, ma alle 4 del pomeriggio, rigorosamente. Tutta questa cosa della notte, nei primi anni non è che c'era tanto, cioè si suonava il pomeriggio, tardo pomeriggio, inizio della sera. È stato buffo rivedere come si poteva essere veramente alternativi senza certe fisime di alternativa che ci sono adesso. In questo,
oppure,
cioè, probabilmente la mia età viene fuori,
sì.
No?
Oppure è anche il ricordo di un'epoca in cui essere alternativo comportava anche delle scelte politiche di vita non indifferenti, cioè tipo la scena magari può essere comica anche nella maniera in cui la scrive, quando il tipo viene inseguito perché c'ha il chiodo, e quindi ci sono i fighetti fiorucci dell'epoca che inseguono i punk per menarli.
Insiste molto infatti su questo, anche la percezione fuori, come venivano raccontati dai giornali,
i primi capelli sparati col sapone, la prima pagina che racconta proprio come ci si faceva tirare
sui capelli. Bellissima, bellissima. Io poi ho i capelli che non stanno su con niente, cioè io provai ai suoi tempi, ma non, cioè ci voleva veramente un'arte, una dedizione ammirevole. Nello stesso tempo Filopad non è che fa sconti a raccontare anche il degrado, la mancanza di consapevolezza, quello che succede un po' alla fine.
La mancanza di spinta alla fine dopo anni di disgrega,
quando tutto si perde, quando dalle occupazioni rimangono dei luoghi degradati e non c'è più iniziativa. Non si fa sconti, questo è un altro dei lati.
Proprio, finisce negli anni nel buco nero dell'eroina, questo libro si interrompe proprio lì.
Infatti. Lui evidentemente adesso sta abbastanza, cioè voglio dire, di tante persone, alcuni poi hanno rifatto un percorso anche ragionando sulla propria cultura e facendone un giusto commercio, di raccontare un'esperienza. Un bel periodo, invidio un po', perché adesso mi sembra che, boh, non so, quello che succede sembra già un po' legato ai circoli. Sembrano un po' smarrite certe esperienze, forse perché gli spazi non si sanno più trovare, o forse perché ce ne sono proprio di meno, si sta ricodificando un controllo sociale su ciò che scappa anche nella creatività culturale. Si vuole un po' classificare, sia che sia arte, sia che sia produzione musicale. Non lo so, magari sono così un pur parler, no? Come se fossimo al bar.
Però sì, beh, è normale dopo che uno legge un libro così pieno, cioè, traboccante di euforia e di entusiasmo anche nei momenti difficili, è normale poi scontrarsi, insomma, ritornare alla realtà, un presente tutto sommato mediocre dove magari con, pur disponendo di molti più mezzi c'è molta meno iniziativa, oppure iniziative molto più sterili, meno corali, meno collettive.
Oppure una sensazione di fighetteria, cioè, non, questo pensiero del questi coi cani, che però la griff, cioè è come se fosse una griff del post-punk, no? È un po' strano, mentre allora le persone che vedevamo, e le poche ragazze soprattutto che c'erano, ce n'erano poche, alcune, fino agli anni 70 anche a Bologna, vedevi però molto l'artigianato, uso volutamente questa parola, no? Questo fai da te del tuo sguardo su questo tuo mondo di riferimento, con una certa catena, una certa camicia, una certa idea. Mi piacevano, mi mancano un po'.
E poi anche un bel libro dal punto di vista letterario, scritto con uno stile evidentemente debitore di Balestrini. Penso.
Ma lui cita in qua e sì, là un sì, po' sì, di sì. personaggi.
Guarda, lo dico perché proprio per puro caso mi è capitato di leggere Costretti a sanguinare in questa riedizione, e poi subito dopo attaccato Gli Invisibili di Balestrini, che è più o meno nella stessa epoca cronologica, proprio metà 70, metà 80, però ovviamente da tutto un altro punto di vista, tutt'altro genere di storie, anche se si parla sempre di controcultura, ma lì si va a sfiorare più il terrorismo. E però insomma la prima parte, quando si parla dell'occupazione, quando si parla delle scuole, quando si parla di che cosa si faceva fuori per essere alternativi, e più o meno gli ambiti culturali sono quelli, e lo stile di scrittura, insomma, via la punteggiatura, via le interruzioni, questi paragrafi secchi, questi blocchi di testi, flussi,
non ti riesci a fermare, sì, sì, hai un'urgenza,
è davvero coinvolgente, e devo dire, insomma, è stato abbastanza bello anche entrarci proprio dal punto di vista banalmente letterario. Quindi Marco Filopat, Costretti a sanguinare, Einaudi stile libro, consigliatissimo. Mi slancio così su un superlativo.
Sì, sì.
Ultimo libro della serata, visto che sono già le 22:12.
Ultimo libro della serata, alla fine, come capita delle volte, mi ispira, ma l'ho letto oggi pomeriggio. Tardi che mai.
Anch'io preparo la puntata sempre all'ultimo minuto.
Perché non riuscivo, è stata una settimana incalzante. Allora, l'autore è Serge Gainsbourg e il titolo italiano è stato dato il titolo Gasogramma, autobiografia iperastratta. Quando è uscito in Francia si chiamava Eugénie Sokolov. Allora, da dove inizio? Allora, inizio da un'altra cosa. C'è un film sognato e mai visto che a casa mia va per la maggiore ed è Il Petomane. Perché mio marito a suo tempo lo vide una volta, e avendo io dei bambini piccoli, insomma, bisogna personalizzare un po' questo racconto. Il Petomane parla di uno che del suo difetto di incontinenza anale fa una professione, e questo Petomane è esistito realmente, direi a cavallo fra fine 800 e inizio 900, ha avuto la fortuna di vivere, se non ricordo male, a Parigi. Qui è tutto un po' ricordato circa pezzi e bocconi, poi magari avrei dovuto guardare sulla rete, ma vabbè. E il fetomano,
ma vabbè,
è fatto,
ma tanto
di
sei a Polaroid, non è che c'è Piero Santi qua che poi
che
ti riprende,
che non mi contesta, è vero, vabbè. E allora Gainsbourg prende lo stesso argomento, ne fa una bellissima parodia dei mercanti d'arte, delle gallerie fighette, degli artisti alternativi, perché il suo protagonista, che è un giovanotto, il racconto parte proprio dall'infanzia, e dall'essere consapevole di questo difetto di incontinenza, per cui dal sedere di questo protagonista escono delle puzze incontenibili. Lui cerca di relazionarsi alle altre persone, quindi passa attraverso la scuola, prima elementare, poi le superiori, poi il servizio militare, cercando in qualche modo di controllarsi, di attribuire ad altri le colpe. Poi però scopre una passione per la pittura e nella pittura comincia a vivere una vita un po' più sua, indipendente dalle puzze.
Insomma, in pratica.
Ma di queste puzze lui si rende conto che quando dipinge, se si lascia prendere dall'estro della scoreggia, i disegni che fa sono esuberanti, insoliti, plateali.
Diventa una specie di sismografo. Un po'
lui si autodefinisce... La pagina in cui descrive la prima volta che capita questo gesto folle. Gainsbourg ha veramente un dono, perché è sintetico, però non manca di ricchezza di aggettivi, di parole. Adesso la pagina in cui nei militari ovviamente il suo scorreggiare è molto apprezzato, per cui tutti iniziano a dargli dei soprannomi, ve li leggo perché veramente sono molto divertenti: l'imbalsamatore, la bombarda, il cannoniere, l'artificiere, l'artigliere, il combattente, il mortaio, la bomba gassosa, il bazooka, la grande Berta, il razzo, la burrasca, il soffiatore, l'anestesista, il cannello, la fuga di gas, l'odoroso, il caprone, la puzzola, il grisù, il gasogeno, l'eolico, Catherine Lavoisin, Borgia, lo zeffiro, la violetta, il re dei venti, Mr. Pum, il soldato scorreggia, il calderone, il gasdotto, il camping gas, il fulmicotone, culo tempestoso, il gasolio, la perla e in tanti altri modi che ora mi sfuggono. Ovviamente il colonnello a cui lui chiede udienza, siccome lui ha fatto gli studi, il liceo gli fa seguire il corso per gli allievi ufficiali, perde subito l'aumento di grado, perché scorreggia durante l'altra bandiera. Per fortuna finisce il militare, torna al suo atelier, scopre che se lascia libero il suo estro produce questi oggetti che decide di chiamare gasogrammi. Ovviamente in galleria piacciono da morire e lui inizia così un percorso. Allora, Gainsbourg ragionava un attimo sul suo modo di operare anche nella musica. A me non piace tutto quello che fa, perché alcune cose le trovo purtroppo insopportabilmente simili al sabato sera anni 60 italiano, cioè mi viene in mente Lando Buzzanca in doppia coppia, perché alcune cose un po' troppo insinuanti, un po' troppo con Brigitte che proprio non sa cantare, tragicamente. Però aveva anche delle alzate d'ingegno e dei testi un po' bizzarri che in effetti lasciano pensare a una figura un po' di... Lui è uno che davvero ha capito il mondo della musica pop e ci si è divertito. L'idea che nell'80, a carriera forse un po' altalenante, abbia avuto il coraggio di inventarsi un romanzo ironico sul mondo dell'arte, insomma, un bel personaggio.
È molto pop anche questo.
È molto pop. Ma poi pensando adesso che l'Electa questa settimana ha fatto uscire una collana in cui c'è Cattelan, cioè 3 anni fa mai avresti potuto vedere Cattelan in catalogo, le so. Cioè, sta succedendo qualcosa anche nel mondo dell'arte e della controcultura, si sta un po' assestando, mentre qua lui veramente prende in giro anche questo assestamento. E lo fa bene, lo fa, è molto divertito. La collana, fra l'altro, a me piace particolarmente perché
ISBN
ha avuto una bella idea, la sta portando avanti.
Una bella
carta. È una collana piena di tic, perché comunque sì, questa copertina che è opaca però non prende le dittate, cioè parlo anche come libraia, ha fatto una scelta interessante, perché sono libri che pur essendo bianchi non si sporcano. Sono belli da maneggiare perché sono un po' vivi, sembrano un po' una pelle, sono un po' granulosi. Questo uso della ISBN in copertina, che comunque caratterizza molto i libri, e ogni libro, sappiamo, l'ISBN è il codice a barre, ogni oggetto, ogni libro ha uno e un unico codice a barre, perché funziona con il nostro paese, il genere merceologico. Chi non lo sapesse, sappia che il codice barre è interessante, quindi quando nei film fanno vedere le persone col codice barre, forse ci tocca prima o poi.
E poi c'è anche questo bordo colorato delle
pagine. Il bordo
pagine.
Colorato è molto carino, quasi mai c'è scritto dietro che cos'è. Quindi uno che vuol saperlo deve per forza un po' maneggiarlo. Questa è una cosa
piacevole. E quindi già quando cominci a maneggiare un oggetto lo fai più tuo.
Infatti,
molto bello.
Infatti, no, una bella idea. Poi qui in terza di copertina c'è una foto fantastica di Gainsbourg e Jane Birkin alla prima di un film. C'è Jane Birkin che praticamente è nuda e ha come borsa un cesto da funghi, oppure quello dell'aspide di Cleopatra.
E già questa cosa di mettere le foto in terza di copertina fa quasi rotocalco anni 60.
Molto carino, molto, perché anche la carta è un po' ruvida. Potrebbe essere non novella 2000 ma cronaca vera,
ma anche sì qualcosa proprio degli anni 60,
no, molto bellino, una bella idea. Insomma, ci piace questo editore.
Gasogramma, Serge Gainsbourg, ISBN Edizioni. Direi di ascoltarci qualcosa. Tu avevi portato, io mi sono appropriato di questo disco che hai portato tu, una raccolta
dedicata
a Gainsbourg, Monsieur Gainsbourg, autori vari. Nella prima traccia c'è proprio Jane Birkin, per esempio, che collabora con i Franz Ferdinand. Vuoi scegliere qualcos'altro?
Ma forse Carla Bruni, perché alla fine quella voce che c'era prima mi ha fatto venire in mente lei, che invece è tutta
la voce degli Amic & Bee?
Sì.
Bella
voce.
Sì, sì. Beh, poi vederla come la tira fuori dal vivo anche meglio.
Allora cerchiamo di andarci.
Molto molto affascinante. Gli Amic & Bee che saranno in concerto martedì prossimo. Ma questa è Carla Bruni che esegue Those Little Things, che è una cover di Sepetirien. La mia pronuncia francese è impeccabile. Di Serge Gainsbourg, per così chiudere la rubrica dei libri a cui non abbiamo dato un nome.
Beh, per fortuna.
Per sì. Trame, così.
No.
questa Polaroid alla radio che si arricchisce di un po' di libri almeno una volta al mese. L'Anico viene a portarmi un po' di salvezza in formato cartaceo. Ti ringrazio, appuntamento al mese prossimo.
Alla prossima volta.
Know nothing but my past, not good enough for you. Cause nothing much is still too much to view. Remember to forget, pretend you never knew. To be the best, don't leave a clue. Know nothing but the best was not enough for you. You wouldn't buy my pretty lie was true. Bad acting at the curtain fall is nothing new. Those little things that never leave a clue. If nothing but the best means nothing much to you, don't count on me, just count me out, please do. I'll never be your second best, as odd as number two. One little thing that just won't let you choose. Know nothing but the best, and nothing less will do. It's more or less the loneliness I knew. But you had me marked, initials black and blue. Those little things that never leave a clue. If nothing but the best means nothing much to you, don't count on me, just count me out, please do. I'll never be your second best, as odd as number two. One little thing that just won't let you choose. One little thing that just won't let you choose. One little thing that just won't let you choose.
e quelli partiti senza presentazione dopo Carla Bruni, che faceva la cover di Serge Gainsbourg, ascoltata così in chiusura della nostra rubrica dedicata ai libri, grazie alla Nico. Quelli partiti senza presentazione, dicevo, era Albert Hammond Jr., meglio noto come chitarrista degli Strokes, la sua prima uscita da solista, Years to Keep, album pubblicato da Rough Trade in questo mese di ottobre, e la canzone si intitolava Back to the 101. E disco gradevole, disco qualcuno ha definito power pop, per me è un pop che a volte non ha tanto power, però insomma si lascia molto ascoltare, molto gradevolmente, molto piacevolmente. Ci avviamo verso la conclusione, le 22:26 questo venerdì 20 ottobre 2006 per l'appunto. E restate all'ascolto delle frequenze di Città del Capo Radio Metropolitana. Dopo il GR in Network ci sarà il live insieme a Nevio. Il sottoscritto vi dà appuntamento a venerdì prossimo, dove potremmo avere anche alcuni ospiti qua in studio, forse potrebbero essere proprio quelli che ci ascoltiamo adesso in chiusura. Si tratta dei Franklin Delano, nuovo album per loro, Come Home è il titolo dell'album, prodotto da Brian Deck, e ci ascoltiamo così in chiusura di trasmissione la traccia numero 8 intitolata Unaware. polaroid.blogspot.com per tutto il resto. Ciao.